with the McDonald's app, you can get your favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink, consider this a sign. Ba-da-ba-ba-ba.
Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply, not valid with any other offer, discount, or coupon.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salve a tutti, qui siamo benvenuti al quinto e penultimo incontro di Scienze e Fantascienza. Dunque oggi parliamo di nuovo di fumetto, anche se come vedrete faremo anche un discorso un po' più ampio, dove partendo da questo in particolare, questa serie di un certo senso cronica molto particolare che è Jonathan Steele, che a me comunque è piaciuta moltissimo. Poi parleremo anche un po' più in generale di altre cose e vedremo quindi anche qualche cosa su proprio come si fa il fumetto anche, e anche come si disegna. Come vedete già da un po' in azione qui con noi abbiamo Teresa Marzia, che è veramente una delle migliori disegnatrici che ci siano in circolazione.
Salve a tutti.
Una delle mie preferite sicuramente, ma al di là dei miei gusti personali, no, è vero proprio, e al di là dei miei gusti personali, però comunque indubbiamente una delle più brave, e Federico Grazie. Memola, che è l'autore di Jonathan Steele e anche di altri personaggi, di cui e poi ci dirà brevemente magari presentandosi, ma soprattutto comunque certamente di Jonathan, che rimane fino ad oggi il suo personaggio, quindi non so se l'hai detto tu, più conosciuto sicuramente, che ha avuto maggior successo. E questa cosa adesso sarà l'introduzione, ma appunto poi ci sarà un po' anche un confronto che lui vuole fare su alcuni aspetti anche del cinema, ma anche dal punto di vista non solo dei contenuti, di cui anche in parte abbiamo già parlato, ma proprio dei linguaggi, dei diversi modi di espressione. Non la faccio lunga, lascio immediatamente la parola a loro, e ringraziandoli naturalmente molto di essere qui, faccio solo presente sempre le due soli note tecniche. Allora, anzitutto, chi ha bisogno dell'attestato, fate girare il solito foglio, mettetemi i nomi e posta elettronica scrivendo per favore in modo leggibile, perché c'è sempre qualcuno che scrive in modo illeggibile e non gli conviene, perché poi non gli arriva. E in secondo luogo, dopo Pensate un attimo se aveste qualcuno a piacere magari di fermarsi con loro per un aperitivo quando abbiamo finito, ci spostiamo poi in più verso il centro, zona stazione, loro sono anche disponibili, e quindi vedete voi, poi ce lo dite alla fine. Passo immediatamente la parola a Federico.
Eccoci qua. Allora, salve a tutti. Volevo solo fare una piccola premessa prima di iniziare. Io adesso inizierò a parlare e quindi a dirvi un sacco di cose, spero interessanti, spero senza essere noioso. Se mentre parlo vi viene in mente qualche domanda, qualche dubbio che volete chiarire o che sia inerente a quello che sto dicendo, comunque collegato, non fatevi problemi a interrompermi, cioè alzate la mano, fatemi un cenno, un fischio, come preferite. Comunque, voglio dire, fate pure le domande. Non arriviamo alla fine, cioè che io faccio uno sproloquio di un'ora e mezza, magari facendovi addormentare, e poi alla fine non vi ricordate più magari una cosa che volevate chiedere a un certo punto. Quindi, ok? Non c'è problema.
Come al solito, per questo dovete chiedere il microfono, perché se parlate senza parlare al microfono non si sente nulla e le vostre preziosissime e imperdibili osservazioni non verrebbero registrate. Quindi mi raccomando.
Sì.
Allora, iniziamo subito dalla cosa più importante, ovvero chi diavolo siamo noi? Noi facciamo fumetti. Che tutti avrete sfogliato almeno una volta in vita
Nella
vostra.
vita.
Io prima che iniziassimo ho anche chiesto, comunque diciamo, di lettori abituali, non mi pare che ce ne siano qui. Questo è, diciamo, importante da sapere più che altro ripeto, per sapere un po' che le terminologie da usare e tutto il resto. Comunque, fare fumetti significa fare una forma di letteratura che è una via di mezzo, se vogliamo, fra il cinema e la letteratura. Cioè, noi raccontiamo unendo i testi e le immagini. Nessuna delle due parti, se vogliamo, è preponderante rispetto all'altra. Cioè, diciamo, il buon fumetto deve essere quello che racconta sia attraverso i testi, i dialoghi dei personaggi, le didascalie, riassunti e via dicendo, ma sia attraverso le immagini. Nessuna delle due parti può essere seguita senza l'ausilio dell'altra. Detto questo, quindi significa che i fumetti ci deve essere qualcuno che li scrive e qualcuno che li disegna. In alcuni casi queste due figure coincidono, sono i cosiddetti autori completi. Per stare, diciamo, nell'ambito del fumetto moderno, diciamo, di persone che lavorano più o meno nella nostra stessa casa editrice, non so quanti conoscano Luca Enoch, l'autore di fumetti che si chiamano appunto Lilith, Gea, che si scrive le sue storie e le disegna. Nel nostro caso, invece, come diciamo nella gran parte della produzione bonelliana, le fi due figure sono separate. Io scrivo, anche perché non sono assolutamente capace di disegnare, e lei invece disegna, lei e altri suoi colleghi, perché noi adesso ci stiamo riferendo a una serie mensile, cioè di albi mensili di 90 rotte pagine, che una persona da solo non potrebbe fare neanche con l'aiuto di Gesù Bambino. Quindi in questi casi ci vuole uno staff che realizzi le storie. Quindi se per una persona, pur con molta fatica, è possibile reggere il ritmo di scrittura e quindi scrivere tutti gli albi, io l'ho fatto e quindi so di che cosa parlo, è un lavoraccio, ma si può fare, a disegnarli devono essere per forza più persone, che è il motivo per cui poi cambia il disegno da un albo all'altro. Nel nostro caso, della serie di cui dopo vi parleremo, lei è anche la creatrice grafica dei personaggi, cioè quella che li ha studiati come aspetto, seguendo le mie indicazioni di base, e disegnatrice anche chiaramente di alcune delle storie. La serie che abbiamo fatto noi e che rientra diciamo, nell'argomento di questa serie di incontri, si chiama Jonathan Steele. È una serie che si svolge in un mondo che potrebbe essere il nostro, ma che non è esattamente il nostro, proprio per il discorso ucronico di cui appunto si accennava prima. Perché non è il nostro? Semplicemente perché è un'ambientazione in cui si ipotizza che sia sempre esistita la magia, cioè non solo sia esistita, ma sia conosciuta, cioè non è qualcosa di segreto e misterioso di cui tutti sono all'oscuro, è qualcosa che semplicemente fa parte della vita quotidiana della gente. Chiaramente non tutti hanno poteri magici, anzi la maggior parte delle persone sono persone normali, ma quei, diciamo, pochi, quella piccola percentuale di umanità che invece è dotata di poteri, i maghi, o incantatori, o stregoni, o come volete chiamarli, sono persone conosciute, che probabilmente anche iscritte all'albo, e a cui la gente si può rivolgere in caso di problemi che richiedano l'ausilio della magia per essere risolti. Quando si parla di ucronia, in genere, il divertimento, per chi scrive, ci si augura, anche per chi legge o segue il film nel caso del cinema, è quello di vedere come si sarebbe sviluppata la società se fosse accaduta una determinata cosa. La più banale e la più, come dire, diffusa è quella se i nazisti avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale. Nel nostro caso l'idea era quella di, al di là di narrare tutta una serie di avventure abbastanza scanzonate, comunque di vedere un mondo in cui appunto la magia fosse di uso quotidiano e quindi in quali e quanti modi avrebbe potuto essere utilizzata. Per cui abbiamo chiaramente chi, come dicevo, magari è regolarmente iscritto all'albo, chi toglie maledizioni, chi benedice i campi o benedice le fabbriche o comunque utilizza la magia in maniera legale, c'è chi la utilizza in maniera illegale, ci sono maghi appunto irregolari o che vengono reclutati dalla malavita per essere d'aiuto in imprese criminose, ci sono tutta una serie di culti e di religioni che nascono o che non sono mai morte, perché in un mondo in cui esiste la magia, magari antichi culti che nella nostra civiltà si sono estinti, diciamo, naturalmente, magari resistono invece ancora, accanto alla religione cristiana, perché il concetto è che comunque il mondo è quello che conosciamo, la storia è quella che conosciamo, solo che si è sviluppata tenendo presente la magia. Un esempio banalissimo, la battaglia di Waterloo si è svolta esattamente come si è svolta nella nostra realtà e anche in questo caso è stata vinta da inglesi e prussiani contro Napoleone, solo che nella realtà di Jonathan Steele può essere stata vinta perché i maghi prussiani e inglesi erano più potenti di quelli francesi e quindi hanno sconfitto anche su questo lato, su questo versante della battaglia, gli avversari. E via così. Per fare un altro esempio, nel mondo di Jonathan Steele, Atlantide esiste, nel senso che non solo è esistita, ma non c'è mai stato il cataclisma che l'ha annientata, secondo la tradizione, chiaramente. Quindi esiste un'isola nell'Oceano Atlantico che si tiene isolata dal resto del mondo, di cui si sa pochissimo, ma che esiste, è una presenza. E quindi c'è anche tutta una serie di trame che si basa su questo. Questa è la realtà, dice, come l'abbiamo costruita nella nostra serie, con tutta poi una serie di sviluppi, di trame, eccetera, con cui non sarò qui ad annoiarvi. La serie, se vogliamo, tutte le ucronie, come abbiamo detto, in genere si basano partono dalla stessa domanda: cosa sarebbe successo se? Ci sono, come ho detto, quelli che partono dal presupposto dei nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale, quelli dell'impero romano che non è mai caduto e via dicendo. Nel nostro caso, diciamo, l'idea di base, il punto di partenza è stato semplicemente che, essendo noi appassionati di fantascienza e di fantasy, e quindi andando appunto leggendo i romanzi fantasy, vedendo i film, il film del Signore degli Anelli l'avrete visto tutto, se non avete letto addirittura il libro, avevamo, o almeno avevo, notato questa caratteristica che mi aveva incuriosito. Cioè, quando si parla, quando si seguono queste storie fantasy, c'è una caratteristica in comune fra tutte, cioè quella che ti raccontano fatti avvenuti migliaia di anni prima, visualizzati nel caso dei film, o raccontati esattamente come se fossero avvenuti 5 minuti prima. Cioè, avete presente, quanti hanno visto Il Signore degli Anelli, i film qui? Un po' tutti. Avete presente il prologo, quello con Sauron che tipo grande Mazinga comincia a spazzar via elfi e compagni umani, eccetera, eccetera. È un avvenimento che nel racconto è avvenuto 1500-2000 anni prima.
Alcune ere prima.
Ma se noi guardiamo il film, visivamente non c'è differenza fra quella scena e poi il resto del film che si svolge un paio di millenni dopo. Per cui la domanda che io, diciamo, nella mia testa mi sono sempre posto è: ma questi non hanno un avanzamento tecnologico? Questo è uno sviluppo tecnologico? Non si sviluppa anche tecnologicamente la loro società? Rimangono sempre fermi al Medioevo? E quindi chiaramente, a quel punto di vista, immaginandosi come avrebbe potuto essere il presente di un fantasy come Il Signore degli Anelli, siamo arrivati a immaginare un presente con la magia e le creature fantastiche come gli elfi, gli orchi, i draghi, eccetera, eccetera, come effettivamente nella serie prima non avevo citato. O al contrario, immaginare come in un'epoca moderna così sarebbe stato il Medioevo, sarebbe stato appunto un'epoca più simile a quella del Signore degli Anelli che a quello del Medioevo che conosciamo. Quindi questo è lo spunto da cui fondamentalmente è partito tutto, poi attraverso varie rielaborazioni, chiaramente, perché noi stiamo parlando di un fumetto che dal momento del suo, diciamo, concepimento, dall'idea fino alla sua realizzazione, sono trascorsi un 7-8 anni.
Più o meno, sì.
Lavorazione,
sì,
aggiustamenti, limature e via dicendo. Ora, rispetto ai romanzi, alla letteratura, sia il fumetto che il cinema devono chiaramente prestare moltissima attenzione all'aspetto visivo della ricostruzione dell'epoca, qualunque sia. Perché mentre i romanzi sono evocativi e oltre a concentrarsi magari di più sulla narrazione, l'aspetto psicologico e anche sociale del mondo in cui sono ambientate le storie, come si diceva, fumetto e cinema hanno una componente visiva molto forte. Quindi
se non devi mostrare nulla, qualcosa?
Voilà. Disegnare intanto, poi dopo quando passeremo a parlare.
Sì, non può andare a nascondersi.
Ecco, mi è appena venuto in mente che potrei effettivamente far vedere. Ti dispiace, scusa.
In effetti hai lì il materiale.
Ecco qua.
Vamo a mostrare.
Però, scusate, l'età è quel che è. Devo cambiare gli occhiali. Ecco qua. Allora, per intenderci, il mondo in cui si svolgono le avventure di Jonathan Steele è fondamentalmente questo, dove siamo in una città moderna, dove vediamo gente che passeggia tranquillamente, dove vediamo un poliziotto, ma vediamo una donna gatto su un tappeto volante, un'altra che levita in una specie di sfera non ben definita.
Una sfera d'energia, okay. In quel che ti pare, insomma.
Un'elfa con le caratteristiche orecchie a punta, un animaletto da compagnia che sembra una specie di piccolo draghetto, ok. Quindi Questi sono.
Un orco sullo sfondo,
Esatto.
insomma,
Questo
creature.
è un altro esempio. Il disegno di prima era suo, questo è di un altro disegnatore. Questo per anche i palazzi, chiaramente, pur mostrando grattacieli, pur mostrando, diciamo, elementi che sono a noi familiari e immediatamente riconoscibili, per dire la città in cui si svolgono la maggior parte delle avventure della serie è Parigi, però contengono anche elementi fantastici, fantasy. Questo, come dicevo, perché essendoci una fortissima componente visiva, chi legge deve avere sempre l'idea, l'impressione che non siamo nel mondo che conosce, siamo in un mondo diverso, alternativo, un mondo in cui teoricamente ogni veduta, ogni ambientazione dovrebbe da un lato comunicargli questo concetto del siamo in un altro mondo e dall'altro facendolo stupirlo, sorprenderlo. Per farvi vedere qualche altra idea, allora, questa era la copertina di un albo, quindi anche qui la comunicazione degli elementi è essenziale. Cioè abbiamo un personaggio vestito con abiti assolutamente normali e una normalissima pistola. Un sottomarino che è legato al contenuto della storia, e un drago, quindi tecnologia e creatura fantastica. Qui è una storia di ambientazione invece stile Mille e una notte, diciamo medio orientale, ok, e quindi l'ambientazione è totalmente fantastica, anche l'abbigliamento del nostro protagonista è cambiato. Questi sono i nostri tre protagonisti, diciamo ognuno con le sue caratteristiche, quindi abbiamo il nostro eroe che è una persona quasi del tutto normale, è un avventuriero, diciamo, una persona quindi che usa, non usa non fa uso della magia, ma fa uso diciamo, dei mezzi normali a disposizione. La sua amica invece qui è trasformata in fata perché è una mezza fata e quindi si può trasformare con dei poteri, e
In realtà
l'altra,
qui è anche mezza demone anche.
sì,
Già,
per
mezza e
varie
mezza.
stagioni, e l'altra invece che essendo una maga, una persona diciamo dall'aspetto normale, ma una maga, fa uso di poteri magici, qui visualizzati come un generico campo di raggio di energia, sembra persino qualcosa di elettrico, ma l'importante è il concetto, cioè si vede che non è qualcosa di normale, di comune. Qui idem, abbiamo una palese maga o
Una
strega che fa uso
strega,
di
sì.
poteri magici con i nostri ad affrontarla. Qui abbiamo un elemento tecnologico fantascientifico in più, ovvero la macchina, perché essendo un eroe dei fumetti, beato lui, il nostro eroe dispone di una macchina che è in grado di trasformarsi e volare, con appunto di nuovo la sua amica trasformata in fata, e qui abbiamo addirittura un drago. Questo appunto è, come dicevo, l'aspetto visivo, il concetto del comunicare sempre questa diversità rispetto al nostro mondo. Il divertimento, chiaramente, nello scrivere sta come dicevo, nel prendere avvenimenti reali e calarli in questo mondo fantastico. Per cui, per fare anche qui un esempio, sempre il cambio di occhiali,
Fai come metti lì.
sì, dovrei tenere tutti e due gli occhiali
Come credi
contemporaneamente.
che faccia
Per
io?
esempio, come dicevo, siamo in un altro mondo, ma l'attentato alle Torri Gemelle c'è stato ugualmente. Quindi, anche in questo caso, abbiamo un'immagine che è purtroppo assai familiare, quella dell'attentato alle Torri Gemelle, ma come vedete, ci sono dei personaggi che non sono quelli che incontreremmo per strada noi. E quindi questo per diciamo introdurre, facciamo vedere l'ultima questa, per dire una manifestazione nel mondo di Jonathan Steele, anche qui vabbè, la situazione è legata a una storia in particolare, ma come vedete la situazione è una situazione, diciamo, anche questa abbastanza nota, diciamo, del nostro mondo, ma in versione con creature totalmente fantastiche. Ok, adesso poi dovrò cambiare, mettere. Allora, come dicevo prima, per realizzare un fumetto di questo genere c'è bisogno di un intero staff. Io lavoro, ho lavorato per tanti anni per una casa editrice che si chiama Sergio Bonelli Editore, che per chi non la conoscesse è la casa editrice che pubblica fumetti di genere avventuroso in bianco e nero e che cui principali personaggi sono Tex, Dylan Dog, Nathan Never, Martin Mister, forse almeno li avete sentiti nominare, forse avete visto anche qualcosa. Quando abbiamo proposto...
Che succede?
Non lo so, non chiedere a me, io non sto
il
toccando
PC si
nulla.
Ribella.
Quando abbiamo proposto questa serie, lo abbiamo fatto proprio perché la casa editrice, nell'ambito della sua produzione, contempla diciamo, il fumetto avventuroso declinato un po' in tutti i generi, quindi nella fantascienza, il giallo, l'avventura più classica, il western e via dicendo. Mancava una serie fantasy all'epoca. E quindi la nostra idea era quella di colmare questa lacuna. Non abbiamo optato per il fantasy classico, quello appunto alla Signora degli Anelli o a Conan il Barbaro, essenzialmente per due motivi. Il primo è perché ci sembrava più interessante questa idea, questa chiamiamola ucronia, con questa versione contemporanea del fantasy. La seconda, perché l'editore, il fantasy classico, non piaceva e quindi non l'avrebbe mai approvata. Nel momento in cui l'idea chiaramente è stata approvata, passata attraverso vari filtri, attraverso varie chiaramente riunioni, eccetera, eccetera, abbiamo messo insieme lo staff, abbiamo scelto vari disegnatori, ci siamo messi al lavoro e alla fin fine siamo riusciti a, appunto, per un po' di anni a tirare avanti, fino a quando a un certo punto non abbiamo cambiato editore. Cambiando editore abbiamo ricominciato praticamente la serie da capo, ma con un espediente narrativo che, pur essendo, come si usa oggi dire, un reboot, fosse comunque un seguito e collegata alla serie precedente. Infatti, fondamentalmente, la nostra serie è basata sul concetto di multiverso, cioè di tante realtà parallele, che quindi si sviluppano in modi diversi, e anche, se vogliamo, in parte sul concetto di reincarnazione, trasmigrazione delle anime e via dicendo. Per cui, diciamo, questo è stato l'escamotage per cui abbiamo potuto fare una serie che fosse fruibile per chi non aveva seguito quella precedente, quindi ricominciando da capo, ma comunque rimanere ancorati e collegati a quella vecchia e quindi farne un vero e proprio seguito. Chiaramente, in una serie basata sugli universi paralleli, l'ucronia la fa da padrone, perché a quel punto ti puoi inventare varianti su varianti della stessa realtà. A questo proposito, dell'ucronia, tecnicamente l'ucronia vera e propria, che poi sia utopia o distopia, questo non ha importanza, è una realtà alternativa in cui la storia si è svolta in maniera diversa, c'è stato un qualche elemento diverso dalla nostra realtà e quindi si è sviluppata in maniera diversa. Ma se vogliamo essere proprio, come dire, fiscali e quindi essere prendere il genere alla lettera, da questo discorso tenete presente che sono esclusi quei casi, quei racconti, film, romanzi o fumetti che siano, in cui il futuro, il passato viene cambiato da un intervento del futuro. Cioè il viaggio nel tempo non crea un'ucronia, crea è fantascienza, cioè quello che crea una realtà alternativa in alternativa appunto a quella che conosciamo. Cioè film come, per citare uno che quest'anno sicuramente è andato molto di moda, Ritorno al futuro, ma anche film come Terminator, dove si torna indietro nel tempo e si cambia il presente, non può essere definito propriamente un'ucronia, perché comunque parte dal presupposto che la realtà esistente è la nostra e solo c'è un intervento fantascientifico che la cambia. Finora nessuna domanda, nessuna... Va avanti? Poi se vi addormentate non prendetevela con me. Va bene, allora facciamo una cosa. Puoi rimettere il computer?
Intanto io quello finisco.
Sì, tanto... Però. Allora, tanto per fare un paio di esempi, almeno tenere un po' desta l'attenzione. Ecco qua. Parlavamo prima di cinema e di ucronie pure. Ecco, questo è uno dei più recenti esempi di serie realmente ucronica.
What is this?
Newsreel film. It shows us winning the war.
Well, we didn't win the war.
Who seek to drag us all backward.
We have arrested suspects smuggling subversive films.
That film shows the world not as it could be, but as it is.
It has to be about something more.
I need answers.
They're scared. Scared this film could bring this whole thing tumbling down.
A film that shows another world, so what?
So it means that maybe the world can change.
Take this. What is this?
It's a new film.
There's something different about this one.
Different how?
Questa è la serie televisiva The Man in the High Castle, che è tratta dal romanzo di Philip Dick, La svastica sul sole, che è appunto un romanzo in cui si ipotizza che la Germania e il Giappone abbiano vinto la Seconda Guerra Mondiale e abbiano conquistato gli Stati Uniti. Il mistero della storia, del romanzo e del film, è che tutto gira intorno a questi filmati che sono una realtà alternativa per i personaggi di quel mondo, in cui viene mostrato appunto un mondo alternativo in cui invece hanno vinto gli alleati, e quindi i filmati che vediamo che per loro sono una cosa impossibile sono i filmati invece della nostra realtà, della storia che conosciamo noi. Quando si parla di ucronia al cinema, proprio per... Sì.
Scusate, sempre, io lo dico sempre, nessuno mi ascolta.
Dicevo, non c'entra assolutamente niente con il romanzo, perché è strutturato in maniera completamente diversa.
Io non ho visto la serie, Dicevo, la serie è tratta dal trailer, poi chiaramente immagino che ci saranno tutte, come dire, le libertà che si prendono sempre quando adattano un romanzo, voglio dire, quello è normale, che il cinema I romanzi sono mezzi di comunicazione diversi e quindi è quasi impossibile fare un film o una serie che sia proprio tale quale il romanzo. Qualcuno ci riesce di più, altri se decidono di staccarsene decisamente, poi chiaramente bisogna sempre valutare separatamente le due cose. Comunque, diciamo, il punto di partenza, lo spunto di base è quello, la storia alternativa rispetto alla nostra. Quello che stavo dicendo è che in campo, proprio per il discorso che facevo prima, di ucronia come realtà alternativa non influenzata da azioni del nostro mondo, quindi non da cambiamenti, non da spunti così fantascientifici, nel campo del fumetto, ma anche del cinema, ce ne sono veramente pochi. Quasi tutti quelli cinematografici hanno comunque una matrice letteraria alla base, sono adattamenti di romanzi o racconti, perché a parte questo c'è Delitto di Stato, che è tratto da Fatherland di Robert Harris, c'è Sound of Thunder, che è un film tratto dall'omonimo racconto di Ray Bradbury. Si può considerare, non è una pura ucronia, però se vogliamo pensare a uno dei primi esempi di questo concetto, potremmo prendere in considerazione un classico natalizio, La vita è meravigliosa, di Frank Capra, dove appunto l'angelo, in quel caso, mostra al protagonista disperato sull'orlo del suicidio che cosa sarebbe questo, non il mondo ma diciamo la sua città, se non fosse esistito lui. Ma anche in quel caso comunque è una visione di una realtà alternativa, ma che parte dalla nostra realtà. Quindi sono proprio molto rari i casi di ucronia pura nel fumetto, a parte il nostro fumetto di cui abbiamo già parlato. Si può trovare qualcos'altro, forse qualcosa di più rispetto al cinema. Sia la Marvel che la DC Comics, per esempio, cioè le principali case di editrici di supereroi in America, hanno già i fumetti supereroistici potrebbero quasi essere considerati delle ucronie, perché da un lato hanno la pretesa di essere ambientati nel nostro mondo, ma è un mondo in cui ci sono i supereroi che hanno superpoteri derivanti in alcuni casi da incidenti con radiazioni o raggi gamma, che in altri da mutazioni, si tratta di mutazioni naturali, ma comunque sono uomini con i superpoteri, quindi in realtà è come se fosse una realtà alternativa, come se esistessero appunto persone con superpoteri. Rispetto a questa realtà, che per noi è già alternativa, dicevo, ognuna delle due case editrici, per esempio, ha delle linee proprio editoriali dove vengono presentate realtà alternative alle loro realtà. Quella della DC Comics si chiama Elseworld, quella della Marvel si chiama più prosaicamente What If. E in quel caso anche lì prendono in considerazione la storia dei loro supereroi più tradizionali e fanno delle versioni alternative. Non so, nella Marvel potrebbe essere, se Peter Parker non fosse stato morso dal ragno radioattivo e magari fosse stato morso suo zio, piuttosto che se il professor X degli X-Men fosse stato cattivo anziché buono, e via dicendo. Quelle della DC Comics, gli Elseworlds, sono leggermente più interessanti perché si divertono a prendere i loro nella maggior parte dei casi a prendere i loro supereroi e a calarli in altre epoche, per cui abbiamo Batman nella Londra dell'Ottocento, piuttosto che un'intera miniserie che è ambientata nel 600, se ricordo bene, proprio all'epoca di Cromwell, della rivoluzione di Cromwell, e via dicendo. Il povero Batman soprattutto l'hanno spostato un po' in tutte le epoche, anche lui e Superman. Poi la più famosa fra tutte il più famoso fra tutti i fumetti ucronici è sicuramente Watchmen di Alan Moore, che è un fumetto che è ambientato negli anni 80, perché quando è scritto erano gli anni 80, questo, sono passati ben 30 anni ormai. E comunque anche lì si preoccupava di ipotizzare come sarebbe il mondo se esistessero veramente dei supereroi, che in quel caso non erano i supereroi preesistenti, ma erano supereroi creati appositamente per l'occasione. Puoi rimettere il... Grazie. Che qui abbiamo un paio di immagini a supporto del... per esempio, come dicevo, questo è Batman l'800. Se ricordo bene, quello è Jack lo Squartatore, che quindi... essendoci Batman non se la passerà molto bene. Mentre per quanto riguarda Watchmen, ecco qua, per esempio ipotizzava che essendoci questi supereroi, essendoci questo Dottor Manhattan, che è una specie di Superman all'ennesima potenza, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam, quindi tutta una serie di cambiamenti che nella visione dell'autore di Alan Moore, anzi degli autori, perché Alan Moore era lo sceneggiatore, poi c'era Dave Gibbons che era il disegnatore, hanno portato per esempio a un'esasperazione della guerra fredda fra le due potenze. Quindi Watchmen si svolge in un momento in cui la Terra è sull'orlo di un nuovo conflitto mondiale. Per restare in campo invece bonelliano, c'è un altro film ucronico molto famoso in realtà, dove però l'ucronia è il colpo di scena alla fine, che molto probabilmente avete visto anche tutti, che è Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, dove alla fine il nostro manipolo anzi in realtà ci riesce la ragazza francese più che loro, ma qui alla fine Hitler viene ucciso insieme a tutto il suo stato maggiore nell'attentato al cinema. E quindi un film che fino a quel momento sembrava un normale film di normale per quanto può essere un film di Tarantino, ma comunque un film di guerra, si rivela alla fine un film ucronico dove qualcosa va in maniera diversa rispetto alla storia. Dicevo, per quanto riguarda i fumetti, in ambito sempre bonelliano, cioè della casa editrice per cui abbiamo lavorato noi due, c'è stata la miniserie chiamata Brad Barron, che è una serie ambientata negli anni 50, dove avviene un'invasione aliena, e quindi c'è tutta la storia del nostro eroe che si oppone a questa invasione. C'è la serie Greystorm, che è ambientata alla fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, dove si suppone che vengano fatte delle scoperte e delle invenzioni che chiaramente non sono mai avvenute. In effetti in campo letterario esiste un filone preciso di ucronie che si chiama steampunk, che è proprio quello dove si prende un periodo come l'Ottocento, in genere la fine dell'Ottocento, l'epoca vittoriana, e lo si immagina modificato da tutta una serie di invenzioni e scoperte che permettono anche di viaggiare nello spazio, arrivare sulla Luna, che con 50 anni e più di anticipo rispetto alla realtà, e dove quindi ci sono tutta una serie di invenzioni fantastiche che modificano anche il corso della storia. Sempre in campo bonelliano c'è la miniserie, che anche qui non rientra esattamente nel filone ucronico, perché comunque sempre di viaggi nel tempo si parla, ma c'è una serie che si chiama Lilith di Luca Enoch, che nominavo prima, dove la protagonista deve modificare il passato, intervenire in vari punti nodali della storia per modificare il suo presente, dove l'umanità è sull'orlo dell'estinzione a causa di un virus.
Gregory Hammer Hunter è considerabile un'ucronia?
Adesso Gregory mi ricordo. Hunter, che è una serie di fantascienza di Antonio Serra, lo stesso autore di Nathan Never, è, diciamo che
perché mi sembra
sì
di
e
ricordare...
no, nel senso, da un certo punto di vista sì, perché è una serie che in cui si ipotizza che grazie anche lì a una scoperta, diciamo, immaginaria, l'esplorazione spaziale e la diffusione dell'uomo nello spazio avvenga negli anni 60 e quindi si modifica. Quindi sì, in effetti sì, anche quella è un'ucronia. Questi sono vari esempi di come funziona, cioè di come funziona, di titoli di fumetti ucronici nel punto che possiamo citare. Varrebbe la pena di fare un ultimo discorso, perché noi adesso stiamo parlando di mezzi di comunicazione visivi, cioè il cinema e i fumetti. In realtà negli ultimi anni si è imposto, e anche in maniera abbastanza prepotente, un altro mezzo di comunicazione che è visivo e in cui le ucronie sono state esplorate sotto vari aspetti, che sono i videogiochi. Noi, cioè, quando diciamo hanno cominciato a diffondersi i videogiochi negli anni Ottanta, erano, graficamente erano puramente vettoriali, erano molto semplici e soprattutto erano dei giochi dove la componente narrativa era quasi ininfluente, era lo spunto unicamente per il meccanismo di gioco. Negli ultimi anni, negli ultimi soprattutto 15 anni, diciamo con l'avvento della PlayStation, che è stato diciamo, lo scarto tra la vecchia generazione di videogiochi e quella nuova, l'aspetto narrativo nei videogiochi e anche quello visivo ha assunto sempre una maggior importanza. I videogiochi di oggi non sono solo un'esperienza ludica, non hanno semplicemente lo scopo di farti smanettare col joypad, ma spesso ti raccontano delle storie. La trama e le ambientazioni hanno un'enorme importanza. E in effetti per noi che comunque lavoriamo in un ambito narrativo è facile vedere proprio in tanti videogiochi una grandissima creatività sia a livello visivo che a livello narrativo.
Scusa, solo una comunicazione di servizio. C'è qualcuno che ha una Seat bianca parcheggiata qua fuori? No, non sono loro. Prego, puoi continuare.
Sì. Essendo un mercato, un'industria in grandissimo sviluppo, qui veramente non sto a farvi dei titoli, un elenco di titoli, perché non la finiremmo più, cioè paradossalmente molto più che nel cinema o nei fumetti, realtà alternative con appunto mondi alternativi al nostro ce ne sono tantissimi. Vi faccio vedere solamente per darvi un'idea il trailer di un gioco che è ambientato in una fine 800 appunto alternativa, in cui lo vedrete da soli.
The girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing.
Like
per esempio, appunto, è ambientata in questa, anzi, inizio Novecento più che fine Ottocento, alternativo, in cui delle precise scoperte, certe invenzioni, e poi anche qui c'è il concetto di universi paralleli, hanno portato alla creazione di questa città volante, un po' sulla, ispirata, se vogliamo, alla Laputa di Swift, che già in un film a cartoni animati giapponese era stata visualizzata. E come avete potuto vedere, c'è una grande ricchezza di studio degli ambienti, parte, vabbè, il gioco è un gioco in soggettiva, di quelli, diciamo, definiti sparatutto, dove tu devi affrontare tutta una serie di nemici. Però, anche se qui la componente era, diciamo, soprattutto visiva nel trailer, in realtà giocando c'è una fortissima componente narrativa che porta anche a proprio un finale su cui, quando ci siamo arrivati, noi giocandoci poi abbiamo passato un'intera settimana a parlarne, di tutte le implicazioni filosofiche e tutte le possibili elucubrazioni che si potevano fare. E questo è solo uno dei tanti videogiochi, diciamo, da un certo punto di vista, almeno al parere di chi vi sta parlando, uno dei migliori, in cui questo aspetto narrativo è fondamentale. Cioè, tu vai avanti, sì, perché il gioco è divertente, ma anche perché vuoi seguire la storia, vuoi vedere che cosa succede e come andrà a finire. Quindi abbiamo cinema, fumetti, videogiochi, dove si diceva devi prestare molta attenzione anche alla rappresentazione visiva della società, che metti in scena, della realtà che hai immaginato. Quindi dove il lavoro, nel nostro caso il fumetto, perché poi chiaramente sono tre mezzi di comunicazione diversi, anche se basati sulle immagini, sono tre mezzi di comunicazione diversi e ognuno seguirà le loro regole come tipo di narrazione. Ma visivamente hanno tutti in comune il fatto che prevedono, rispetto al romanzo, un grandissimo lavoro di preparazione in precedenza. Tenete presente che circa per la preparazione di una serie come la nostra, in genere ci vogliono 2 anni prima di studi, insomma, di messa a punto di tutto. Anche perché, appunto, nel momento in cui tu descrivi una società che non è la nostra e quindi in cui ci devono essere determinate caratteristiche, queste caratteristiche devono essere coerenti da storia a storia, indipendentemente da chi le disegna. Cioè, al di là dell'aspetto dei protagonisti, che è quello che vale per qualunque serie, qualunque fumetto, nel momento in cui cambiano i disegnatori, però i personaggi devono essere sempre riconoscibili. Ma nel nostro caso, nel momento in cui, appunto, tu hai una serie di creature, luoghi o situazioni fantastiche di questo genere, devono essere coerenti fra loro e devono essere riconoscibili. Cioè, se si va in un posto e ci sono determinati elementi, se in un'altra storia si torna in quel posto, ci devono essere di nuovo quegli elementi, non puoi inventarteli di sana pianta da una volta all'altra. Nel nostro caso, per esempio, noi avevamo immaginato che nel nostro mondo, oltre alla razza umana, ci fossero altre razze. Ci siamo studiati quindi quale razze ci fossero, alcune prese di peso dalla, diciamo, tradizione folcloristica o letteraria fantasy, altre inventate apposta per l'occasione. Abbiamo dato delle caratteristiche precise a ognuna di queste razze e quindi ogni volta che veniva disegnato qualche rappresentante di queste razze, sapevamo che doveva avere quelle caratteristiche, indipendentemente da chi lo disegnasse. Ora, siete sicuri di non avere qualche domanda da fare, qualche curiosità, qualche...
Dunque, sì. Un attimo, allora, intanto facciamo questo primo giro, sì, così su questo argomento, dopo poi passiamo a cominciare. Chi c'è? Una qua, una là? Ok, cominciamo, e poi una lì.
Buongiorno, la mia domanda era sui videogiochi. Non pensate che magari c'è tanta violenza in quelli di oggi? Perché io mi ricordo anni fa, quando giocavo io, c'era solo Super Mario, c'era magari un drago e nient'altro. Invece adesso c'è la guerra, sangue, armi e di tutto.
Allora, è un problema che si pone anche per il cinema, chiaramente, ma anche per i fumetti, anche... L'importante è sempre, come dire, avere una responsabilità nel momento in cui non solo si producono certe cose, ma anche nel momento in cui se ne usufruisce. Cioè, è vero, ma è anche vero che non sono videogiochi adatti ai bambini. Sono videogiochi, molti di questi di cui parliamo, in cui sono dall'adolescenza in su. E bisognerebbe che chi compra questi videogiochi non pensi di prenderli, prima di tutto si informi, cioè non vada a prendere un gioco come Grand Theft Auto, che è un gioco dove fai il gangster, per regalarlo a un bambino di 9 anni. E in secondo luogo che anche chi li compra, okay, si renda conto che sono giochi, che sono finzione. Da questo punto di vista, noi facciamo fumetti per una casa editrice che in genere ha un pubblico molto vasto, che va, diciamo, sin dai ragazzini agli adulti, ma è proprio per questo si pone dei paletti. Nel campo dei videogiochi, soprattutto all'estero, perché questo problema forse da noi è la situazione più anarchica, mentre all'estero c'è un po' più di controllo, nel senso ci sono proprio più fasce di età a cui sono rivolti i giochi e sono indicate molto chiaramente dietro. Dopodiché io onestamente, questa è la mia opinione personale chiaramente, non penso che chi compie atti di violenza lo faccia perché è istigato dai videogiochi. Voglio dire, io sono cresciuto... a parte andando al cinema, guardando i film, anche da western, guerra, di tutto, eccetera, eccetera. Per esempio non sono un amante degli horror e le cose splatter che mi fanno impressione, quindi non le guardo, ma per dire, io sono uno di quelli che si è beccato qui in fronte i cartoni animati giapponesi quando sono arrivati in Italia, e sono arrivati all'inizio in maniera totalmente selvaggia, senza controlli, senza censure, tant'è vero che all'epoca c'era la grande preoccupazione dell'istigazione alla violenza, via dicendo. Io e tutti quelli che conosco, che come me alla stessa età se li sono guardati, siamo persone tranquillissime e pacifiche. Cioè, al massimo l'effetto che hanno avuto su di me è che mi sono messo a far fumetti. Ecco, non quello
gravissimo
può essere...
effetto.
può essere una colpa effettivamente. Però... per cui di norma io sono comunque sempre abbastanza contro la censura, ma sono a favore della responsabilità. Cioè, se sei un genitore non puoi abdicare al tuo ruolo affidandolo alla televisione, affidandolo appunto ai videogiochi, pensando di piazzare lì il bambino con un telecomando, un joypad in mano e che la televisione ti fa, o il videogioco ti faccia da babysitter. Cioè, avere un figli è una responsabilità. Questa responsabilità comprende anche l'informarsi che cosa gli dai in mano. Dopo una certa età si suppone che le persone dovrebbero essere, e per una certa età non intendo che si debba essere maggiorenni, intendo già quando si ha 15-16 anni, cioè perché adesso legalmente si diventa maggiorenni a 18 anni, però un ragazzino di 14-15 anni è già un ragazzo, non è più un ragazzino, è una persona che è dotata di ormai dei mezzi per poter giudicare, per poter, come dire, valutare personalmente, e dovrebbe avere, si spera, i mezzi per distinguere chiaramente tra finzione e realtà. Io personalmente ho visto migliaia di film con morti ammazzati, sparatori, esplosioni, cose di questo genere. Quando vedo un cadavere o uno, anche semplicemente morbosamente la pozza di sangue che fanno vedere al telegiornale, la differenza l'avverto e non, come dire, provo disagio. Cioè, da un lato posso provare divertimento, dall'altro disagio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here, making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com.
Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.